Mercury Comics, l'angoliere Giovin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole.
Allora, Radio Impronta Digitale, dopo una estenuante, lunghissima, inenarrabile sessione di firme, sì. Siamo con Leo Ortolani. Ciao Leo.
Ciao.
Come stai?
Benissimo, grazie. Voi?
Abbastanza, un po' stanchi, però siamo felici.
Mi spiace per la coda.
Del resto, insomma...
È il minimo sindacale.
Ci sono cose più strazianti, sì. Come certi film. Come...
Sì, certo. No, infatti non andate a vederli, insomma. Quali? Non si sa.
Adesso domandona. Qual è stato il film peggiore, quello che ti ha fatto soffrire di più tra quelli che hai disegnato? Cioè, quello che proprio...
Fantastici 4, no, questo è facile. questa era facile.
Un altro più difficile. Escluso Fantastici 4.
Escluso i Fantastici 4. Non lo so, perché comunque sono magari fatti male, ma non fatti male in una maniera che ti dà fastidio fisico. Cioè, ti dà un po' fastidio, e allora poi ne parli. Però.
C'è qualche film con cui un pochettino sotto sotto ti senti un po' in colpa? Dici, forse ho esagerato, forse ho calcato troppo la mano, forse non era poi così schifoso.
No, direi anzi, forse potevo insistere ancora, invece no.
Severo ma giusto.
E durante la conferenza tu hai fatto spesso riferimento ai film anni 80, 90, sì. Più 80 in effetti, dicendo quelli erano film, ma non era anche con Leo Ortolani diverso quello che guardava quei film?
Certamente, ma infatti io ho fatto quelli... Vedi, alla fine tu cominci a nominare quelli che hai iniziato ad amare all'inizio.
Certo.
E quindi sono quelli che ti hanno colpito per primo. Però io posso andare anche più indietro. Ero ancora più piccolo e c'era la cosa venuta da un altro mondo.
Insomma,
non so, poi film di cui magari non ricordo neanche il titolo, ma con un Humphrey Bogart che faceva l'avvocato che doveva difendere questo ragazzo che era il fornatorio, che era condannato alla sedia elettrica, allora racconta tutta la storia tristissima di questo ragazzo, perde la causa e viene messo a morte. E poi buonanotte mamma, buonanotte papà, e va messo.
Adesso si va a dormire. No, te lo chiedevo perché una delle domande, io oggi sto parlando come Cinzia, ma questa...
No, vabbè, anch'io ormai sono la voce della Patrizia.
Ecco, appunto. E una delle domande al pubblico è venuta su Star Wars, l'ultimo, diciamo. Sì. Io ci ho portato mia figlia.
Io ne ho portati 7.
Ecco, bambini. Appunto.
Quartiere intero.
Immagino, quello che a me ha colpito.
Com'è andato il testing?
Ma si sono divertiti, hanno mangiato popcorn e bevuto fino alla morte. Quindi,
ecco, quello che a me ha colpito è che, riguardando negli occhi mia figlia, mentre lo guardavo, sì. Rivedevo i miei di occhi. E io dicevo, però questa è un po' una cagata. E lei diceva, no, però è bellissimo.
Guarda, la mia figlia cinefila, che è Joanna, lei guarda parecchi film, quelli in DVD che le passano, certo. Quindi tutti i supereroi, lei ha una predizione per gli X-Men, ma più che altro perché sotto sotto ci sono delle storie d'amore. Allora, lei come valuta un film? Si baciano? Bel film.
Okay.
Non si baciano? Che noia. Cioè, per cui è molto semplice, però ha un suo criterio.
In Star Wars si baciucchiano.
Sì, piaciuto, però non ne parla più. Per cui non è che sia... Vabbè.
Dunque, prima, come dicevamo fuori dai microfoni e come si potrebbe sentire sul nostro sito, abbiamo intervistato tua moglie.
La carte.
Che ci ha narrato delle cose.
Che è la parte intellettuale della famiglia.
ce ne siamo vagamente accorti.
Sì, sì,
ci ha rivelato un piccolo particolare, cioè che lei praticamente ti ha introdotto a Ermanno Olmi.
Sì.
Lo confermi?
Sì, no, lo confermo. Forse io ho visto qualcosa prima, anche prima di incontrare lei, solo che poi non mi ricordo, alla fine poi la leggenda prende il sovrappiento.
Certo.
Io all'inizio guardavo solo film buzzurri.
Capiamo,
e quindi non...
Che, cioè, da uomini tu dici, no, questo film sì, me l'hai fatto scoprire,
esatto.
Quindi...
Però io quando l'ho conosciuto lei, la prima volta siamo andati a vedere un film di Romero, Un ragazzo e tre ragazze, insomma, che è stato anche abbastanza peso, però insomma, cioè, a me Romero piaceva prima di conoscere. Quindi insomma, oppure anzi, quando abbiamo iniziato poi a frequentarci, poi si è ritrovata a vedere questa retrospettiva di Glenn or Glenda, di questi film di Ed Wood, insomma, quindi vabbè.
Vabbè, ma comunque tua moglie è una donna estremamente affascinante, super elegante, eccetera.
Sì, perché si è sposata?
No,
dici,
no,
perché
cioè,
è una domanda che
in realtà
spesso.
Perché io dico è la salvezza, dice, ma
infatti,
qual
no.
È la strategia?
No, non c'è una strategia, no, infatti, come dice il mio amico carissimo Gianni Fantoni, per fortuna le donne hanno dei gusti diversi da noi, se no saremmo finiti, diciamo, sì. Ecco, anche lui è sposato con una donna bellissima, insomma, quindi guarda, siamo con te. Perché? Perché effettivamente abbiamo un segreto che non posso rivelare.
Giustamente,
essendo un segreto.
Però lei comunque ci ha detto che praticamente quando lei ti ha fatto scoprire, crede,
sì,
l'ermanno Olmi, diciamo, tu hai detto a un certo punto: io sono l'ermanno Olmi del fumetto.
Ah, no,
tu
perché,
confermi?
Sì, confermo, ma era un momento in cui stavo facendo una storia particolare, che era quella trilogia dove Ratman non c'è, eppure c'è, e quindi si basa su una specie di dimensione parallela sul fumetto dove gli altri protagonisti vivono questa storia che potrebbe essere la loro storia ma non è la nostra. Insomma, alla fine c'erano quelle specie di cose strane, un po' mentali, che faceva Olmi, e a un certo punto ho detto: ma io sono l'ermanno Olmi di fumetto. Poi dopo ne ho sparate tante altre di cose simili, per cui questa
no,
però
hai visto il suo sguardo che ti fissava?
Sì, no, ma è abituato, ma... ogni tanto sento così.
Beh, hai citato Ratman e non si può non chiedere, Ratman sta per chiudere la sua saga.
Si chiude!
Stavolta davvero.
Sì.
E io, una domanda che ti volevo fare era come l'avrebbero presa i tuoi familiari, non tanto i fan, eccetera. L'ho fatta direttamente ai tuoi familiari, così è venuta prima.
I miei familiari, secondo me, sono contenti, perché poi mi vedono.
Sono contenti, sì.
E dopo mi vedono. Mi si rendono conto, ma quello era mio padre, oppure quello era mio marito. Vabbè, insomma.
E quindi tu come stai pregustando questa conclusione?
Guarda, all'inizio ero un po' triste, perché comunque, sai, dopo 20 anni di fumetto, sono ovviamente affezionatissimo ai personaggi. Però più ci penso e più vedo il 2017 come tipo l'estate dopo la maturità, e più mi sale dal cuore
come leggeri,
quell'urlo di, visto che siamo in tema di cinema, di Braveheart alla fine, che è stato poi purtroppo il labiale, sì, si è un po' perso, però è che libertà,
sì.
No, vabbè, sono comunque sono contento perché sono riuscito a rendere circolare una saga per cui si chiude addirittura con elementi delle primissime storie, ed è proprio una chiusura. Adesso non voglio dire perfetta, perché poi farò magari delle cose bruttissime, quindi è ancora presto a dirlo, però sono convinto di riuscire a fare una cosa abbastanza decente, forse.
Bene.
Come sicurezza ci
siamo. Come recensirai la chiusura di Ratman?
Non la recensirò, anzi mi concederò di uscire a vedere un altro bel film, ecco, di Olmi.
La domanda, tentativo di agganciargli uno spoiler, non ha funzionato.
No, ma gli spoiler, guarda, anche perché poi alla fine, pur essendoci già un finale nella testa, ovviamente ci sono tante cose che possono cambiare corsa se mi arriva un'idea così a gamba tesa mentre sto entrando in area di rigore, per cui,
quindi
chi lo sa.
Ma quando succedeva, cioè sarà successo questa cosa
tante volte cambi,
e come,
cambi,
cioè, come te la,
se l'idea è più bella, vai su quell'idea lì e cerchi di dirigere tutto il treno verso, è come c'era quel film col treno lì con Denzel Washington che cercano di tenerlo sulle rotaie, ecco, come
a tutti i costi,
a tutti i costi. Fai conto che adesso io sono su quel treno lì,
ecco,
e devo fargli affrontare quest'ultima curva cercando di tenerlo, ecco, lo sforzo è buono.
Ma con un'idea venuta all'ultimo momento, pezzetto, mai venuta, cioè, così, no, ma che cagata, non toglietelo alla stampa, via, niente.
No, beh, sono cose che quando arrivano poi riesci comunque a farle abbastanza in tempo, insomma, cioè, quindi non, cioè, se arriva un'idea forte per il momento in cui comunque dici anche fermi tutti, ho bisogno di più tempo per sviluppare, quindi, non esiste.
Scene di panico in casa editrice?
No, perché comunque si sono già abituati. Sì.
Cosa farai dopo Ratman? Cioè, ti iscrivi a Masterchef, fai un corso di burraco?
Guarda, farò il cowboy.
Ah, sì. A Parma?
Sono di bambino, sì, ma certo.
Farai i cowboy?
Il cowboy, no, il cowboy, e poi torno a casa per Pasqua. Questo era quello che dicevo da bambino. Vado a fare il cowboy, ma per Pasqua e Natale torno a casa dai miei.
Ah, ecco. Senti, abbiamo prima fatto un'intervista a una persona che tu conosci bene, perché Brachetti ci ha lavorato assieme, e gli abbiamo chiesto quali fumetti gli piacciono. Tu adesso sei in una casa editrice che ne fa tanti di bei fumetti, proprio tanti. Ce ne sono tanti qui, ce ne sono tanti altrove. Quali fumetti ti piacciono?
Quelli belli.
Sì.
Grazie. La risposta è graziar come risposta, però... effettivamente non è così scontato,
no,
nel senso che a volte ti trovi a comprare dei volumi a fumetti,
a chi lo dici?
E li leggi e dici, vabbè, pazienza. però a volte invece trovi delle cose belle come Sputa tre volte di Reviati, che ho comprato ultimamente, che è una botta d'angoscia incredibile, però è straordinario, c'è un narratore incredibile. Del resto ci ha messo
un
2006, circa 6 anni ci ha messo, insomma, di ricerche. E poi disegnare, credo che abbia usato o un pennino o un abiro, secondo me un abiro, per cui è incredibile veramente.
Quindi diciamo che vai sul pesantuccio.
No, io ho già letto Morti di sonno su, mi era piaciuto, quindi quando ho visto questo ho preso anche quello, però non vado certo soltanto sul pesantuccio, adesso sto centellinando, perché siccome va letto centellinato Coban e Colling, sì, di Zero Calcare, e poi mi diverto con i manga, mi diverto con le serie, anche soltanto quelli di Darth Vader, quella fumetti che sta uscendo adesso, ma è meravigliosa, insomma, pieno di rimandi, sì, di cose, semplicissima, sì, ma fa, come si suol dire in francese, il suo porco dovere. E quindi ti aggancia la storia con stizzatine d'occhio, cioè, però fatte bene, non alla
cavolo di Abrams.
Un po' di tempo fa avete fatto delle strisce, tu, Giacomo Bevilacqua, Roberto Recchioni, mi pare anche Zero Calcare, tutti insieme legati sempre al cinema, alle recensioni e così via. Questo team Avengers del fumetto, pensate di rinnovarlo, di fare qualche cosa di più lungo,
guarda,
strutturato?
I programmi per ciascuno di noi sono talmente vari e ci occupano in maniera talmente diversa che sarà difficile che si riesca a fare. Io avevo pensato una cosa, dove io usavo i loro personaggi, però anche lì non so se poi dopo saranno d'accordo, fare questa cosa degli impubblicabili.
Infatti.
Però è un progetto che dovrebbe veramente richiedere autorizzazioni, richiedere beneplacito, lettura, cioè, insomma, quindi non lo so, non credo, ecco.
Va bene, allora noi ti chiediamo ancora come è stato in realtà collaborare con Arturo Brachetti, insomma.
È stato un cambiamento, un cambiamento velocissimo, no, anche perché comunque io non ho mai scritto per il teatro, insomma, ho cercato di arrivare con i tempi, con i tempi miei, insomma, i tempi anche di narrazione, tempi comici, tempi, e soprattutto di strutturare questo spettacolo in maniera che fosse ben piantato, insomma, poi dopo il resto, la magia ce la metteva Arturo, ce la metteva Luca Bono, ce la mettevano ragazzi, Francesco Scimemi, Lucchettino, insomma.
Ma sono tutta questa torinesità, diciamo,
tutti,
torinesità,
sì,
creativa.
Ma non tutti, perché poi dopo Francesco è siciliano, insomma, quindi, no, però insomma è stato bello, perché insomma, poi tra l'altro ho avuto una fortuna, mi hanno detto incredibile, di incontrare persone gentilissime, straordinarie, in un colpo solo, perché di solito al teatro c'è sempre qualcuno, che è il regista che è cattivo, quell'altro che rompe i maroni. Qua io mi hanno cullato.
Sei molto coccolato, ti sei.
Sì, no, comunque sono stato benissimo, insomma, con delle gran belle persone.
E va bene, allora io ti chiudo con la domanda che ho usato per aprire le interviste di tutti gli altri, cioè, come è iniziata la tua collaborazione con Leo Ortolani?
Guarda, è iniziata molto presto, perché a 4 anni cercavo qualcuno che disegnasse quello che scrivevo, e allora insomma ci siamo messi d'accordo, e per fortuna è una collaborazione che continua ancora, perché molto spesso i problemi con le collaborazioni sono che magari o il disegnatore o lo scrittore si rompono di continuare, e quindi salta tutto.
Litigate, cioè, ogni tanto?
Molto.
C'è qualcuno che vuole più soldi dell'altro?
No, è fattore di qualità. Okay. Cioè, se il disegnatore non rispetta quello che scrive l'altro...
L'altro
si
arrabbia.
Sì, no, si arrabbia parecchio.
Noi ti ringraziamo, anche questa intervista è andata su Mercury Comics, che era stata messa sui fumetti, e quindi grazie ancora.
Dai, grazie a voi di Mercury Comics, allora.
Grazie, ciao.
Ciao.
Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.